In altre parole.
Anche oggi accogliamo il nostro ospite che ci ha accompagnato per tutta questa settimana, Massimo Frapolli, buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo accennato qua e là durante la settimana a un tema importante, al tema dell'insegnamento dell'italiano. Massimo Frapolli, oltre a essere docente liceale di italiano, insegna anche didattica dell'italiano all'Università di Friburgo, è insomma un tema che conosce bene. E vogliamo quindi parlare della didattica dell'italiano e in particolare dell'insegnamento della letteratura, e come sta cambiando nelle scuole l'insegnamento della letteratura e qual è in fondo anche la sua importanza, il fatto per cui l'insegnamento della letteratura resti una delle pietre basilari della scuola.
Una cosa bellissima e straordinaria della nostra professione che la mantiene sempre viva è che rimangono vive appunto e persistenti tre domande che sono sempre d'attualità sull'insegnamento letterario, che sono poi le tre domande fondamentali: che cosa insegnare della letteratura, che cosa è opportuno insegnare, quali sono i valori da insegnare, quali sono i testi, gli autori, poi come insegnarla e soprattutto la grande domanda ontologica che non ci vergogniamo di porci ogni giorno, cioè perché insegniamo letteratura. Ieri abbiamo parlato della riforma del piano quadro degli studi di maturità e una cosa non è stata detta, cioè che questa riforma, è vero, si tratta di una riforma per competenze, ma comunque dice chiaramente che l'impianto generale è in sostanza conservativo dal punto di vista dei contenuti, cioè in continuità con la tradizione umanistica degli studi liceali si ribadisce che accanto alle competenze è importante mettere al centro ancora i contenuti, si parla proprio di primato dei contenuti nella formazione degli individui, quindi negli studi letterari come in tutti gli altri studi si tratta di capire quali contenuti sia opportuno selezionare. Allora noi sappiamo bene che l'insegnamento letterario nella cultura didattica dell'italiano ha mantenuto e mantiene ancora un impianto storicistico che è molto vecchio, risale all'Ottocento, alla storia del De Santis, che però era funzionale ad una narrazione lineare della costruzione di un'identità nazionale, poi noi la osserviamo da fuori, da italofoni fuori d'Italia, attraverso i grandi autori. Oggi la didattica per competenze ci chiede di ripensare a questa impostazione rigida e quindi siamo ancora più legittimati a selezionare come insegnanti e a esercitare la libertà di scelta, il nostro gusto. Ecco, la prospettiva, chiamiamola di senso, che possiamo vedere nei testi. Ho pensato l'altro giorno, con la scomparsa di un grande studioso come Alberto Asor Rosa, al fatto che un altro studioso, però questa volta di didattica dell'italiano e di letteratura, che si chiama Roberto Carnero, lo aveva evocato a Asor Rosa in un suo volumetto che si chiama Il Bel Viaggio, come insegnare la letteratura alla generazione Z. Quindi si chiede proprio come insegnare ai giovani d'oggi la letteratura, e diceva che la lezione di Asor Rosa, che è ovviamente una lezione ad ampio raggio, a 360 gradi, vale anche come lezione, diciamo così, di militanza, e dice in fondo la letteratura italiana Einaudi, che è la grande opera di selezione delle opere appunto della letteratura del Novecento in particolare, curata da Asor Rosa, era stata così portata avanti selezionando nel canone letterario ciò che apertamente corrispondeva al gusto del curatore, cioè ad Asor Rosa. Diceva: questo è il mio Novecento. Dunque anche nella scuola in fondo dobbiamo avere vergogna, no, di selezionare quello che è il nostro Novecento, se pensiamo a questo secolo per esempio, e ecco, fare della professione insegnante una professione militante, così come Asor Rosa è stato un grande maestro della critica militante.
E quindi in questo caso la famosa didattica delle competenze diventerebbe anche una modalità di seguire una propria pista e di seguire appunto, come diceva Asor Rosa, questa è la mia storia della letteratura, di seguire uno spunto particolare legato anche a ciò che conosce, a ciò che legge, a ciò che indaga il singolo docente.
Sì, certamente, che comunque non è arbitrio, perché anche Asor Rosa, come sappiamo, lo abbiamo ricordato proprio leggendo in questi giorni ricordi che ne ribadiscono l'importanza nella storia della nostra cultura recente, metteva al centro comunque i grandi autori, in particolare Calvino per quanto riguarda Asor Rosa. Quindi diciamo ci muoviamo su due assi, no? Quello della libertà didattica, della costruzione di una nostra narrazione, e nel contempo dobbiamo stare attenti a selezionare i nuclei di significato che comunque tramandano anche sul piano chiamiamolo ancora una volta competenze, delle competenze in particolare civiche, tramandano dei valori che pensiamo siano appunto futuribili. In termini civici forse bisogna chiederci quali autori siano oggi fondamentali per creare quella famosa enciclopedia condivisa di cui abbiamo detto le volte scorse. Primo Levi, per esempio, è un autore significativo da questo punto di vista per il Novecento, perché forse non è lo stilista più importante, ma certamente in termini di lezione civica è un autore inaggirabile. Questo è soltanto un esempio.
Certo che poi la lezione civica è soltanto uno fra i vari fattori, quindi anche dal punto di vista estetico e dal punto di vista linguistico c'è l'esigenza di rinnovare un canone, o più o meno il canone attuale è già abbastanza rinnovato, e comunque certamente la presenza dei classici è imprescindibile, specialmente in una letteratura come quella italiana che ha fondato anche la lingua italiana.
Ci sono sicuramente diverse prospettive sulla questione del canone e sulla questione delle scelte degli autori. È vero che noi lo ribadiamo peraltro nel piano di studio, i valori estetici sono valori sicuramente da tramandare, e la vita in fondo è un continuo affinamento del gusto, attraverso la letteratura si affina anche il gusto estetico, il gusto culturale. Però ecco, le acquisizioni più moderne ci dicono che leggere letteratura serve anche ad altro. E allora prima parlavo delle grandi domande di senso, ci sono per esempio delle tendenze didattiche che ci dicono che la letteratura ci rende più consapevoli delle nostre scelte di vita. Quindi quelle che sono le competenze di vita di cui abbiamo parlato la volta scorsa trovano una loro sicuramente declinazione dentro il fatto letterario. Un grande critico come Remo Cesarani, per esempio, aveva già affermato che l'educazione letteraria serve a muoversi in quel grande gioco dell'orientamento che è la vita, soprattutto nelle società moderne e postmoderne. Ora, noi sappiamo che esiste un vero e proprio pensiero narrativo che viene favorito da un certo tipo di lettura e di letteratura. In fondo le storie, lo sappiamo da sempre, sono anche dei copioni di comportamento che ci permettono di controllare il reale, agire, interpretare il nostro vissuto, costruire la nostra identità nel confronto, no, con l'agire dei personaggi. Si parla appunto di orientamento narrativo. Poi si dice anche che le storie fanno bene alla salute, la narrativa ci rende più sani e integrati nella società. Ci sono degli studi neuronali con misurazioni anche biometriche che permettono di misurare quale tipo di narrazione, di fiction, ci renda proprio più performanti in termini cognitivi e anche più socialmente empatici. Poi è vero che la letteratura ha un potere sovversivo anche, quindi io rivendicherei anche il valore antisociale, se vogliamo, o di opposizione anticonformista della letteratura, che così ci permette di essere critici nei confronti della società, ma sempre con una dignità. Il bovarismo, che è stata spesso considerato una malattia dell'anima, da Pennac, per esempio, veniva valorizzato, lui la chiamava la malattia testualmente trasmissibile. Ecco, quindi che si voglia essere apocalittici o integrati, la letteratura ci offre l'occasione di farlo, diventando sempre più consapevoli del nostro essere nel mondo.
Considerando che poi appunto la consapevolezza di sé e del mondo è uno degli obiettivi che si pone la letteratura, anche quando non se lo pone esplicitamente, e questo abbiamo detto si esprime con la narrativa ma anche con la poesia, con la saggistica, insomma anche l'insegnamento varia molto a seconda del tipo di letteratura che si insegna. Mi chiedo, al di là delle differenze di canone e di contenuto, ci saranno, sono previste anche delle differenze nella didattica, cioè proprio appunto nel modo, nei metodi per insegnare?
Certamente sì, qualcuno avrà la pazienza di consultare quel sito di cui parlavo con i nostri piani progettuali di riforma della maturità, troverà per esempio che abbiamo declinato alcune delle competenze attorno all'insegnamento letterario in questi termini. L'allievo dovrebbe essere in grado di attualizzare i testi riattivando il potenziale di senso di questi testi. Ora, sembra una dichiarazione velleitaria, però in realtà dietro ci sono delle prospettive didattiche. Quella per esempio del tentativo di attualizzare i testi, che può essere fruttuoso se fatto bene, può essere anche pericoloso. Insomma, un autore come Dante, per esempio, non pone questo problema perché non serve con Dante calcare la mano su una lettura esistenziale. È un autore di cui gli allievi colgono sempre la modernità, nel porre le domande di senso che ciascuno sente proprie. Poi però ci sono dei rischi nell'attualizzazione. Nel volume che ho citato prima di Carnero, per esempio, lui parla di un'esperienza didattica che ha fatto, secondo lui interessante. Faticava, come fatichiamo tutti, a far capire un concetto come l'accidia in Petrarca, che è uno stato morale, quello, diciamo, della debolezza della volontà, prima ancora che psicologico, ma è molto lontano dalla sensibilità degli studenti. Carnero dice: "Bah, io l'ho fatto capire agli studenti leggendo Tondelli, i suoi libertini e questi libertini scazzati", e lui parlava proprio di scazzo dei libertini di Tondelli che metteva in parallelo con l'accidia di Petrarca. Ecco, questo per esempio mi sembra un salto quantico troppo evidente. Bisogna stare molto attenti all'attualizzazione, ma è molto importante la vitalizzazione dei testi.
Sì, direi che la vitalità è in fondo la chiave della letteratura. Si scrive per essere vitali, per restare vitali. Non si può fare letteratura senza un briciolo d'allegrezza, diceva Giacomo Leopardi. Se lo diceva lui, bisogna proprio credergli. E in fondo, quello di renderci vitali, più consapevoli, più attenti alla nostra vita è anche lo scopo della letteratura. È bello quindi concludere questa settimana di conversazioni proprio con questo. E grazie mille Massimo Frappolli per essere stato con noi, per averci accompagnato giorno dopo giorno, per averci aiutato a capire meglio come sta cambiando il mondo della scuola. Grazie, buon Natale e alla prossima.
Grazie a voi, grazie dell'invito e buone feste.
Rete 2.